Il 129 dice: Signore, per questa tua parola il demonio è uscito da tua figlia. Mi colpisce questa potenza della parola affermata da Gesù, che fa ricordare un po' l'episodio dell'incontro col centurione che dice che è sufficiente che Gesù pronunci una parola perché il suo servo sia guarito. Ecco, là appunto è la potenza della pura parola di Gesù, però appunto qui invece è la potenza della pura parola della donna. Evidentemente è potente questa parola perché è la parola della fede, insomma, ecco, coniugata con una grande umiltà, ecco, che accetta anche il giudizio severo di Gesù, che la escluderebbe dalla salvezza, però appunto diventa una parola potente.
Ma questa mattina mi colpivano due cose. Una è che notavo al versetto 25 la traduzione che viene fatta. Appena la donna seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi, e invece c'è il verbo dell'ascolto, quindi la donna ascolta di lui. È un verbo che abbiamo già trovato, che è molto presente, e del quale appunto Gesù dice, attorno al quale Gesù dice: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E quindi mi colpiva il fatto che così di bocca in bocca questa donna fosse giunta notizia di Gesù e quindi il Vangelo. E quindi mi sembrava che la sua parola, quella che ha sottolineato Giovanni Paolo, in realtà fosse un germe di questa parola ascoltata e cresciuta, insomma, come nel terreno buono. E l'altra cosa che mi colpiva è che quasi in contrasto con quanto abbiamo ascoltato nell'Apocalisse, dove appunto ci sono questi segni così forti, così straordinari, in realtà la donna va a casa e vede una bambina coricata nel letto e un demonio che non c'è, quindi un'assenza. E quindi insomma mi colpiva il fatto che il miracolo di Gesù, insomma in altri passi si dice il dito di Dio, fosse così molto ordinario, molto nascosto. E quindi insomma mi sembra che sia molto più presente di come noi lo vediamo. Mi sembra molto bello, ecco, mi veniva da ringraziare molto il Signore per questa sua presenza nascosta.
Di Tiro e Sidone, sentendo quello che Gesù faceva, lo cercavano, andavano da lui. E probabilmente questa donna è una di quelle persone che ha sentito parlare di lui, ha sentito parlare del potere che ha di liberare gli uomini dalle impurità e vuole che anche sua figlia sia salvata. È molto bello che questo avvenga proprio dopo che abbiamo letto ieri del cuore che è sede di tutte le nostre impurità e che appunto oggi viene manifestato in Gesù il salvatore di queste impurità. E la cosa che mi è piaciuta anche oggi è che Gesù dice alla Cananea: quando questa lo supplica di scacciare il demonio da sua figlia, lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ecco, è bello che la parola di Gesù venga paragonata a un pane che dà vita. Se pensiamo alla moltiplicazione avvenuta tra tante 5.000 persone a seguito di Gesù, e proprio bisognava cogliere in questo il significato di quei pani. Sono dei pani che portano vita, che danno salvezza. E quindi la donna cananea vede in quel pane, in quel pane la parola potente di Gesù, che dà vita, che dà salvezza, ed è questo che la salva, che porta Gesù a compiere.
E Marco di questo episodio c'è sempre la connessione con l'insegnamento di Gesù sul puro e sull'impuro, e quindi sembra di poter dedurre che con il viaggio di Gesù in un territorio evidentemente pagano, quello di Tiro o quello di Tiro e Sidone, come viene chiamato nel Vangelo di Matteo, ci sia da parte degli evangelisti l'intento di mostrare che Gesù di Nazaret non teme di calpestare un terreno pagano e di entrare in contatto con i pagani, che per gli ebrei sono impuri. Non si sa di chi sia la casa del versetto 24, però soltanto Marco ci racconta che Gesù voleva che nessuno conoscesse la sua presenza e non poter stare nascosto. Mi sono ricordato della parabola del chicco di senape, che non può rimanere nascosto perché cresce, diventa un arbusto e gli uccelli del cielo trovano spazio sotto l'ombra dei rami. Di solito gli uccelli del cielo sono anche un'immagine, un simbolo dei popoli lontani, dei popoli stranieri rispetto alla fede di Israele, e il fatto che si parli di un'ombra che mette al riparo questa presenza un po' evoca l'immagine dei cagnolini sotto la tavola, di cui si parla più avanti nel versetto 28. Mi pare che rispetto al Vangelo di Matteo sia molto più bassa la resistenza di Gesù a questa donna. Intanto c'è l'assenza completa della dimensione del grido, del disturbo, dei discepoli che intercedono, e poi non ci sono tutti quei dimenichi, c'è soltanto da parte di Gesù nei suoi confronti, al versetto 27, lascia che prima si sazino i figli. In ogni caso è innegabile che Gesù la fa un po' difficile con questa donna, anche perché non si vede esattamente la connessione tra la richiesta della liberazione da un demonio impuro e il discorso del rapporto tra i pagani, i gentili e gli ebrei. In fondo, anche nell'Antico Testamento succede
che ci sono dei pagani che vengono ascoltati, esauditi, curati, guariti, miracolati. Dunque Gesù avrebbe certamente potuto, penso, procedere più sventamente, e invece evidentemente c'è un problema, c'è una difficoltà che egli vuole fare emergere, c'è un discorso da fare. La parte di Gesù sembra un po' teorica, un po' astratta davanti alla concretezza di quella richiesta della donna. E la risposta della donna al versetto 28, molto più breve rispetto a quella dell'Evangelista Matteo, veramente è una risposta estremamente densa. Lei non dice neppure sì, Signore, e quindi di per sé non dice di essere d'accordo, ma aggiunge un anche, quindi dice che non ci sono solo i figli seduti a mensa, ma ci sono anche i cagnolini sotto la mensa. E dunque sembra che sia proprio questo ciò a cui Gesù si riferisce dicendo per questa parola. Cioè una parola che dice la dipendenza, la piccolezza, neppure i cani ma i cagnolini, neppure il cibo ma le briciole, neppure la mensa ma sotto la mensa, all'ombra, di nascosto. Mi sembra innegabile che questa donna dia soprattutto il segno nel Vangelo di Marco dell'umiltà, non tanto dell'insistenza della preghiera o dell'espressione di fede che troviamo nel Vangelo di Matteo. La fede non è mai citata, e neppure la preghiera. Dunque quello che sembra interessare qui a Gesù è la dimensione di piccolezza. Ha bisogno di vedere che questa donna si ritenga piccola davanti alla storia grande di elezione che è riservata ai figli. Se entra in questa mentalità, è perché è una mentalità, è un approccio, allora può sperimentare la guarigione per la sua figlia che viene liberata dallo spirito impuro. Mi è molto piaciuto nel commento di Beda il Venerabile il fatto che egli senz'altro intenda la mensa come la Sacra Scrittura. E questa mensa della Sacra Scrittura è come un banchetto ricco di vivande, di bevande, e come quella mensa abbondante del ricco, del cosiddetto ricco epulone, che rappresenta effettivamente il popolo eletto con i suoi abiti di lino, che indicano l'appartenenza alla stirpe sacerdotale. E anche lì in quel racconto ci sono i cani che vengono vicino a Lazzaro. E queste parole della Sacra Scrittura, che sono così abbondanti per il popolo dei nostri fratelli e padri, ecco, a noi ne bastano pochissime, poche briciole. Ogni giorno siamo a raccogliere queste briciole sotto la mensa, riconoscendoci piccoli come quelle briciole.